Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Il Ministero Pubblico grigionese ipotizza l'accusa di omicidio colposo per l'incidente della carrozza in Val Roseč che ha visto la morte di una donna. Aumenti salariali del 2% è la rivendicazione del sindacato Travai Suisse. Il padronato risponde e dice massimo 1%. A Faltheim in Argovia il comune è costretto a chiudere le fontane, troppi casi di persone che facevano incetta d'acqua gratis. Jared Kushner, l'inviato speciale americano per il Medio Oriente, ha incontrato Hamas, obiettivo rilanciare il piano di pace per Gaza. Spettacolare furto d'arte in Sicilia nella serata di Ferragosto, trafugate opere inestimabili di Antonello da Messina. Per lo sport il nazionale svizzero Remo Freuler lascia la Serie A e firma per la squadra greca dell'Olympiakos. A meno di 48 ore dai fatti si registrano già importanti sviluppi nell'inchiesta sulla morte di una donna nell'incidente con una carrozza trainata da cavalli avvenuto in Alta Engadina. Una persona risulta infatti indagata. Il corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
Omicidio colposo è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura retica. Nel procedimento appena aperto, per il momento vi è una sola persona sotto inchiesta, per la quale fa evidentemente stato il principio della presunzione di innocenza. Anche se il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, potrebbe trattarsi del cocchiere che sabato pomeriggio teneva le briglie della carrozza trainata da 3 cavalli. Il convoglio si componeva inoltre di 2 rimorchi sui quali viaggiava una comitiva di una ventina di turisti in visita in Val Roseč, nei pressi di Pontresina. Poco dopo le 15, forse a causa di problemi al sistema di frenata, il cocchiere avrebbe tentato una manovra di emergenza su un tratto in leggera discesa. Uno dei cavalli è però caduto e il convoglio è uscito di strada. La carrozza è andata a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. L'impatto ha causato la morte di una 73enne svizzera e il ferimento di 12 persone.
La seconda metà di agosto coincide di norma con i primi confronti tra sindacati e padronato sui salari dell'anno venturo e anche questo mese non fa eccezione. A scendere in campo oggi Travai Suisse, il secondo polo sindacale in Svizzera, che per il 2027 rivendica aumenti in busta paga del 2% in media. E la risposta del padronato non è tardata. Per l'Unione Svizzera degli Imprenditori l'aumento plausibile è dell'1%, di più da Berna con Giampaolo Driussi.
È l'efficace cura dimagrante per le tasche dei cittadini, parzialmente sospesa nel 2024-2025 grazie ad aumenti salariali che hanno abbondantemente coperto il rincaro. La federazione sindacale Travai Suisse estende però il periodo d'osservazione e rileva la chiara tendenza che vede il costo della vita aumentare più velocemente rispetto all'inflazione. Lo si vede bene fra il 2020 e il 2026, molto bene fra il 2023 e l'anno in corso, con i premi di cassa malati che, in aggiunta al rincaro per una famiglia con 2 figli, hanno eroso le entrate di 2.700 franchi in media all'anno.
Das entspricht etwa 2.700 Franken pro Jahr mehr.
Thomas Bauer, responsabile politica economica di Travai Suisse, oggi in conferenza stampa a Berna ha poi ricordato: se i salari reali stagnano, la produttività aumenta.
Die Reallöhne die stagnieren, wenn die Produktivität wächst.
Di qui la richiesta di aumenti salariali del 2% per il 2027, che è però una media. Per il settore sanitario si chiedono ad esempio aumenti del 5-6%. La prima risposta a questa prima rivendicazione salariale è arrivata dall'Unione Svizzera degli Imprenditori, i quali intanto a mezzo comunicato stampa evidenziano un altro dato: il reddito disponibile aumentato di 48 franchi a persona al mese nel 2025 ed eroso nella misura di 12 franchi dai premi di cassa malati, i quali vengono riconosciuti come importante carico per le famiglie. Le aziende tuttavia non dispongono di riserve illimitate per compensare questi costi. Tentare di farlo con le buste paga comporterebbe tagli agli impieghi o aumenti di prezzi. Per l'organizzazione padronale, tenuto conto della crescita debole e dalle incertezze geopolitiche, è plausibile un aumento dei salari dell'1%.
Fontane pubbliche spente da oggi a Fall Time nel cantone Argovia. A spingere le autorità comunali a compiere questo passo, i numerosi, chiamiamoli, furti registrati nelle scorse settimane. L'uso dell'acqua è ben inteso consentito, ma non la raccolta di grandi quantità per scopi privati o commerciali che siano. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
Prelievi dalle vasche con pompe ad immersione, barili di grandi dimensioni riempiti con l'acqua delle fontane pubbliche. Troppo per le autorità di Faltheim. Da qui la decisione di tagliare l'acqua alle fontane, unica eccezione quella in centro paese davanti ad un negozio di alimentari. Nel breve comunicato del comune viene sottolineato che queste fonti non sono per l'uso commerciale e neppure da sfruttare in grandi quantità per l'uso personale. Questo il caso specifico, ma in generale Michael Wittmer, presidente dell'Associazione dei Cancellieri Comunali del Canton Argovia, raggiunto da SRF, ha dichiarato: per quanto noto, nella maggior parte dei comuni l'uso dell'acqua delle fontane non è regolamentato. In generale è normale che chi vive vicino ad una fontana vi si rechi con l'annaffiatoio e la sfrutti ad esempio per bagnare i fiori, o che i bambini vi entrino quando fa caldo, ed è un bene che quest'acqua venga sfruttata, ma ci sono dei limiti. Il problema si comprende pensando a coloro che non vivono vicino ad una fontana e ad esempio per innaffiare l'orto usano l'acqua di casa. Per questo consumo pagano la bolletta. Chi sfrutta molto le fontane causa costi di consumo superiori al comune e quindi dovrebbe venir chiamato alla cassa, il che però è chiaramente difficile. La mancanza di norme chiare, conclude Michael Wittmer, è invece da ricondurre all'evoluzione storica. Le fontane, dato che in pochi avevano l'allacciamento in casa, erano un elemento fondamentale per la distribuzione dell'acqua. Oggi è diverso.
In Ticino un lupo ha attaccato sabato pomeriggio un gregge di capre sul Monte Tamaro in zona Alpe Foppa. 9 capre sono state sbranate, 5 sono state ferite, mentre altre 11 sono tuttora disperse. Ha fatto molto discutere a fine giugno l'allontanamento a causa delle rimostranze di alcune visitatrici di una donna trans dall'area ad esclusivo uso femminile della piscina della Marzilli di Berna. Un tema, quello della sicurezza al lido e in piscina, che continua a tenere banco non solo nella capitale. Anche nella città di Lucerna c'è infatti chi propone di riservare determinate zone delle piscine o a determinati orari alle sole donne, imparando però dagli spiacevoli fatti bernesi. Anna Riva.
C'è la città di Zurigo con il suo Frauenbad Stadthaus che, aperto durante il giorno alle sole donne e solo di sera anche al resto della popolazione. E c'è la città di Berna, la cui iconica piscina Marzili è finita suo malgrado nelle scorse settimane al centro delle cronache per l'espulsione di una donna trans dall'area femminile a causa del manifesto malessere di alcune visitatrici. La vicenda si era poi chiusa con le scuse della città, che aveva parlato di una decisione sbagliata e aveva riconosciuto la totale legittimità della donna trans a sostare nella zona in questione. Avvicendamenti questi che non rimettono però in discussione la bontà delle aree protette all'interno di piscine e lidi, anzi ne certificano ulteriormente la validità. Questa almeno è la visione del gruppo socialista nel Parlamento cittadino di Lucerna, che, a garanzia della sicurezza e del benessere di tutti, chiede di testare l'introduzione di determinate aree delle piscine o determinati orari in cui agli uomini è vietato l'accesso. La città di Lucerna, scrive il partito, è incaricata di esaminare i presupposti giuridici e operativi e definire i contorni di un tale progetto. Il dibattito attorno al Marzili, si legge nella nota stampa, mostra l'importanza di concepire e organizzare simili aree con accuratezza estrema.
Nestlé potrebbe perdere il controllo delle proprie attività in Russia. L'azienda russa KS Logistica ha chiesto al presidente Vladimir Putin di sottoporre 5 società russe di Nestlé ad un'amministrazione provvisoria. Lo riporta il quotidiano economico Kommersant. Secondo il giornale, una misura del genere potrebbe rappresentare un primo passo verso un successivo cambio di proprietà. Mosca intende esaminare la richiesta entro la fine dell'anno. Dopo il rifiuto di Israele di implementare il piano di pace per Gaza voluto dall'amministrazione Trump, Jared Kushner si è incontrato stamattina a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Netanyahu. L'obiettivo è di superare lo stallo mentre a Gaza continuano i bombardamenti israeliani, nonostante il cessate il fuoco. Ieri invece Kushner era in Egitto, dove ha avuto un colloquio di 2 ore con i rappresentanti di Hamas. Facciamo il punto con Giorgia Lorenzini.
Israele è intransigente. Non si ritirerà dai territori palestinesi finché non sarà raggiunto il disarmo totale di Hamas. Richiesta difficile da realizzare, visto che Hamas è disposta a rinunciare solo alle armi pesanti. Ma non c'è un accordo per quelle leggere, che vorrebbe usare per difendersi. È questo uno degli ostacoli alla realizzazione del piano di pace per Gaza, in stallo da mesi. E così ieri in Egitto Jared Kushner, il genero di Trump, nonché inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, ha incontrato il capo politico di Hamas, Khalil Alaya, in un raro colloquio durato 2 ore. Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale, ma fonti anonime riferiscono che Hamas si è detto favorevole a collaborare per implementare la seconda fase del piano di pace. Durante l'incontro Kushner avrebbe insistito proprio per un disarmo verificabile, per assicurarsi che Gaza non sarà mai più una fonte di terrore per Israele. Kushner avrebbe ribadito che Hamas non avrà alcun ruolo futuro nella gestione di Gaza, e su questo Hamas sembra essere d'accordo. Già a luglio aveva annunciato lo scioglimento della sua amministrazione civile in favore del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, un organo composto da tecnocrati palestinesi. Dal cessate il fuoco tra Israele e Hamas dell'ottobre 2025, entrambe le parti hanno continuato le ostilità. Più di 1.200 palestinesi e 5 soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza in questi mesi.
In Europa continuano a imperversare vasti incendi. In Belgio i soccorritori impegnati a contenere quello scoppiato nell'est del paese, vicino al confine con la Germania, sono riusciti a portare sotto controllo alcune zone, ma rimangono attivi diversi focolai e le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni non sono ancora potute rientrare. I pompieri sono impegnati anche nel nord del Portogallo, dove nel fine settimana sono scoppiati 4 incendi non ancora del tutto domati. Andiamo ora in Sicilia, Messina, dove in giornata arriverà una squadra di poliziotti specializzati in furti d'arte per coadiuvare le indagini condotte dai magistrati dell'isola e provare così a fare chiarezza sul furto di alcune opere di Antonello da Messina, rubate la sera di Ferragosto dal Museo Cittadino. Il servizio è del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Un furto su commissione, i committenti probabilmente stranieri disposti a sborsare cifre esorbitanti pur di entrare in possesso di opere dal valore inestimabile e ora in attesa che si calmino le acque per avere il bottino. È questa la pista principale che i magistrati siciliani stanno battendo nella speranza di ritrovare i dipinti rubati. Intanto si cerca anche di chiarire i tanti aspetti ancora oscuri sulla dinamica del furto. Un colpo studiato nei minimi particolari, senza lasciare nulla al caso, non fosse per i 2 pezzi abbandonati dai ladri in fuga, poco distante dal museo. Sabato sera, intorno alle 9, il museo è chiuso, sono presenti solo i custodi, che però non si accorgono di nulla. Il sistema di allarme scatta subito, ma i ladri, a volto coperto e vestiti di nero, in poco più di 3 minuti riescono a portar via alcune tavole del Polittico di San Gregorio e un'altra opera di Antonello da Messina, capolavori del maestro siciliano del XV secolo. Come se sapessero esattamente come muoversi, senza paura. Un particolare è questo che fa pensare che i ladri fossero stati diverse volte nel museo, per studiare nei minimi dettagli il colpo e che probabilmente fossero d'accordo con qualche interno alla struttura, un basista che avrebbe fornito indicazioni e suggerimenti. Gli investigatori stanno interrogando i dipendenti del museo mentre battono il territorio dell'isola alla ricerca del nascondiglio dei ladri.
Binance, la più grande piattaforma di cambio di criptomonete al mondo, ha fornito al Cremlino i dati dei clienti russi che hanno fatto delle donazioni per raccolte di fondi legate all'Ucraina, con conseguenze drammatiche. C'è chi è finito in carcere con pesanti condanne di finanziamento del terrorismo. Binance è basata a Londra e a Londra troviamo Nicola degli Innocenti, corrispondente corrispondente del Sole 24 Ore. Nicole, come si spiega che Binance, che si è ritirata dalla Russia già all'inizio della guerra, abbia fornito i dati dei propri clienti proprio al Cremlino? E poi le aziende di criptovalute non forniscono un anonimato maggiore ai clienti?
Non si spiega, questa è la risposta alla domanda. Non si spiega perché, appunto, come ricordavi, Binance ha lasciato ufficialmente la Russia nel 2023 e quindi non si capisce come appunto nel 2025 abbia fosse ancora in collegamento con le autorità russe, che hanno chiesto e ottenuto dei dettagli molto, molto particolareggiati, in particolare su Yuri Belenki, un esperto di tecnologia, di cittadino russo però residente in Bulgaria, e gli hanno consegnato alle autorità russe il suo nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, copia del passaporto e copia del suo permesso di residenza in Bulgaria, quindi insomma informazioni altamente dettagliate su di lui, e oltre ovviamente alle informazioni su questi $700 che lui aveva donato al reggimento Azov dell'esercito ucraino, che la Russia ovviamente definisce organizzazione terroristica. Il povero Belenki è in carcere in Russia in attesa di processo e probabilmente come molti altri verrà condannato appunto per sostegno al terrorismo. Binance ufficialmente ha detto che lui coopera solamente con richieste legittime e continua ad agire in modo legale, però è una appunto questa è la più grande piattaforma di cripto al mondo, è stata già al centro di diverse polemiche e scandali. Adesso fra l'altro questa pubblicità negativa sarà sicuramente poco gradita al gruppo, perché Binance spera di ottenere una licenza di operare ufficialmente in Gran Bretagna, che darebbe appunto legittimità al gruppo, ma finora la Financial Conduct Authority, il guardiano dei mercati finanziari britannico, non ha concesso una licenza a Binance perché ha detto che non offre abbastanza tutele ai risparmiatori, non è abbastanza trasparente. Quindi ci sono ovviamente moltissimi cittadini britannici che hanno conti presso Binance, però non sono appunto tutelate, quindi in caso di perdite, e ce ne sono stati diversi casi, non hanno diritto a alcun risarcimento. Quindi si vedrà. Se ha chiesto anche fra l'altro Binance una licenza di operare ufficialmente nell'Unione Europea, che ancora non è stata concessa, e questo scandalo ovviamente non favorirà questa pratica, e appunto è un altro diciamo piccolo faro sul riflettore sulle attività di queste società di criptovalute, che sono poco trasparenti. La Gran Bretagna sta cercando appunto sta mettendo in piedi un nuovo sistema di regolamentazione che appunto dovrebbe costringerli a essere più trasparenti per tutelare i consumatori, che comincerà appunto all'ottobre 2027. Binance appunto ha fatto questa richiesta di essere autorizzato ufficialmente, però ci sono molti punti di domanda. Ricordo fra l'altro che il fondatore di Binance, il cittadino cinese Changpeng Zhao, ex amministratore delegato, è stato in carcere negli Stati Uniti nel 2024 per riciclaggio di denaro a favore delle guardie rivoluzionarie iraniane. La società aveva pagato una penale di oltre 4 miliardi di dollari alle autorità statunitensi, e poi lo scorso anno, nel 2025, Zhao è stato perdonato da Donald Trump, dal presidente americano Donald Trump, e quindi adesso è di nuovo cittadino libero. Però da tempo le autorità americane però stanno ancora indagando sul appunto il sostegno che avrebbe dato Binance, o che attraverso Binance le guardie rivoluzionarie iraniane avrebbero riciclato miliardi di dollari. Quindi diciamo ci sono molti punti interrogativi su questa società, sia per quanto riguarda le attività a favore dell'Iran sia le attività a favore di Mosca.
Grazie Nicole degli Innocenti, questo era il nostro ultimo servizio, a voi l'augurio di una buona giornata.